Milan News in podcast.
Amici di Milanista Podcast, benvenuti nella seconda puntata di questa prima stagione, dove stiamo ripercorrendo con Luca Serafini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ben ritrovati a tutti e a tutte.
Tutta quella che è, diciamo, la storia recente del Milan, con gli occhi di chi l'ha vissuta da protagonista sotto tanti punti di vista. Scusate la ripetizione di parole, però prima di riprendere il nostro viaggio, Luca, ricordiamo sempre a tutti quelli che ci stanno ascoltando di sostenerci su Spotify, su tutte quante le piattaforme che irradiano questo podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e continuate a sostenerci, perché ci aiutate, è gratis, ma a noi serve tanto. Caro Luca, sì. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con il racconto un po' di quelle che erano le avventure, le tue prime avventure pionieristiche, la genesi della tua carriera giornalistica. Torniamo a un passo indietro, torniamo alla stagione 72-73, che è una stagione particolare, in primis perché, come mi hai raccontato, è la tua prima stagione vera al seguito del Milan, e quando dico al seguito, diciamo proprio in tutti i sensi, e poi perché è una stagione che nell'arco di
Milan,
no? Che nell'arco di pochi giorni passi da quello che era l'esaltazione per la vittoria della Coppa delle Coppe a Salonicco contro il Leeds al disastro assoluto della prima fatta al Verona.
Bisogna andare per gradi. Io praticamente, dopo quella prima partita nel 71, vivo poi molto moderatamente la prima beffa che il Milan subisce nel 71, perché in vantaggio di 7 punti in classifica sull'Inter, all'epoca la vittoria valeva 2 punti, il pareggio 1 e la sconfitta ovviamente 0, e si fa recuperare da un Inter che tra l'altro aveva esonerato l'allenatore, aveva preso in panchina il famoso Gianni Invernizzi, che poi porta l'Inter al sorpasso e alla vittoria del campionato. Però io ancora non andavo allo stadio dopo quella prima volta, non sono più andato per 2 anni, e faccio l'abbonamento, vado bene a scuola, mio papà mi fa il regalo e mi abbona al Milan. Quindi nella stagione 72-73 chi era milanista ha conosciuto il Milan in tutti i suoi aspetti.
Scusa la digressione, cosa voleva dire per un ragazzo di 13 anni, anzi 12 anni,
sì,
11 anni, 11,
sì,
12 anni,
quell'area lì,
è il primo abbonamento? Cioè oggi sembra... Allora, io ho degli amici che sono grossi frequentatori dello stadio e oggi c'è la lista d'attesa, hanno messo il tetto agli abbonamenti, però è sempre stato una sorta di chi tramanda la fede di padre in figlio, no? Questa cosa.
Sì, sì.
Invece lì il regalo, la meritocrazia premiata, è un concetto che oggi
sì. È
un po' diventato un po' perso. No?
Anche perché papà era severo, patriarcato... inteso come capofamiglia, ovviamente, non con l'accezione che se ne dà oggi.
Pater famiglia.
Esatto, lui era molto esigente, ma poi sapeva premiare i momenti, come punire le disattenzioni e gli errori. Allora, mentre qualche volta noi eravamo andati all'epoca, la biglietteria del Milan era in piazza Sant'Alessandro, che è l'inizio di via Mazzini, vicino al Duomo. Tu andavi, mi ricorderò tutta la vita, che scricchiolavano le scale di legno, tu salivi al primo piano, normalmente c'era la porta aperta e la scrivania appoggiata all'ingresso, e tu compravi il biglietto che costava 2200 lire. Che aveva, io speravo sempre di trovare il biglietto con scritto, non so, Milan Bologna, Milan Fiorentina, perché spesso ti capitava Milan riserva A, Milan riserva B, perché si vede che erano tagliandi che venivano stampati, poi si esauriva la prima tornata, no? Quindi era un modo molto genuino.
Allora, visto che magari non sei, diciamo, un archivio storico con le date, però in quel momento lì era anche un modo per fissare il momento, no?
Certo.
Cioè, ho il biglietto di quella partita.
Sì, sì.
Cioè, io dico, le prime volte che andavo allo stadio, per me i primi biglietti credo che siano ancora a casa dei miei, in qualche scatola dei ricordi di mamma e papà, però io mi ricordo che uno me l'attaccai sulla pagina del diario, perché era un giorno importante, no?
Il segno zodiacale del leone con ascendente leone, non sono né pignolo né ordinato come lo sono di solito i leoni. Intanto perché ho scoperto negli anni che lo stesso ascendente attenua e non esalta le caratteristiche del segno primario. E quindi non ho mai collezionato nulla perché poi ero destinato a perdere tutto. Però se avessi collezionato le tessere piuttosto che i biglietti o gli accrediti stampa, avrei due stanze piene. E allora sì, quella tessera lì, papà aveva mantenuto la sua promessa e quindi fu una cosa esaltante. Dunque, dobbiamo ricordare che il campionato era 16 squadre, quindi giocavi la domenica alle 14.30, c'erano 30 partite, andate e ritorno. Le coppe iniziavano ai 32esimi la Coppa UEFA, ai 16esimi Coppa delle Coppe e Coppa dei Campioni, erano queste tre le coppe.
Tra l'altro Luca, ricordiamo, perché chi ci ascolta, magari sai, chi come me le ha vissute anche la parte finale della Coppa delle Coppe, chi magari è un po' più vicino alla tua generazione se la ricorda, però ci sono anche ragazzi che ignorano che prima di Champions League, Europa League e Conference ci fossero tre manifestazioni europee. La Coppa delle Coppe era la manifestazione della UEFA alla quale partecipavano le vincitrici
delle
coppe nazionali, e ti posso dire che per me, possiamo dire, era una figata.
Certo che sì. Ma anche la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA premiava la seconda e la terza o la quarta nei paesi che ne avevano di più, eccetera, del campionato, e la Coppa dei Campioni era solo per le squadre che avevano vinto il campionato. O la detentrice del titolo, ma questa secondo me è la meritocrazia di cui parlavi prima, che andrebbe premiata, cioè, e si poteva continuare a farlo, poi inventandosi la conference, il challenge, tutto quello che te pare a te, per buttare dentro altre squadre in altre manifestazioni europee. Però la Coppa dei Campioni come Coppa dei Campioni, la Coppa dei Campioni. Per la verità devo dirti che nel 1962, è un'intervista che io ho trovato nell'archivio di Forza Milan, Gipo Viani, che all'epoca era il direttore generale del Milan, no? Il direttore tecnico, sportivo, sì, eccetera, parlò di un campionato europeo. E disse: pensate che bello se la domenica giochi con l'Inter, il mercoledì con Real Madrid, la domenica dopo col Tottenham, eccetera.
Mi sembra di averla già sentita.
Il primo
cosa
a parlare di campionato europeo fu lui. Quindi è vero che oggi la Champions mette al confronto tutte le squadre migliori, però poi se tu vai a vedere, stringi, cioè ne prendi tre o quattro inglesi, due o tre spagnole, una francese, due o tre tedesche e due o tre italiane. Tutte le altre sono... Poi dopo che arrivi il finale, che ne so, il Porto, il Monaco, c'era, questo è un altro discorso.
Un caso.
Ma poi, sì, puoi mettere da un'altra parte. Fatto sta che una cosa, possiamo aprire e chiudere una parentesi, i calendari vanno scremati, ormai sono troppo intasati. Adesso si sono inventati anche il mondiale per club a luglio, le squadre non c'è più sosta, tu devi avere rosi di 30 squadre perché si fanno male, perché non vanno in condizione, perché anche mentalmente a un certo punto stacchi la spina. Questo calendario non è più sostenibile.
Tra l'altro poi la situazione che raccontava Gipo Viani in quell'intervista a Forza Milan venne un po' rievocata anche da Silvio Berlusconi,
certo,
una ventina di anni dopo, e poi diciamo in epoca Covid venne fuori tutto il patatrac della Superlega,
certo, che ha dei connotati diversi, politici e finanziari, certo. E io sono d'accordo da un certo punto di vista che i club, come fecero un anno con Bernie Eccleston e i piloti di Formula 1 e le scuderie, lo misero al muro, gli dissero: bello, adesso però così, se no noi ce ne andiamo e tu vedi che cosa vuol dire fare la Formula 1 senza la Ferrari, le Lotus, le McLaren. E i grandi club hanno fatto un po' questo, forzando ancora di più la mano. Cioè l'UEFA è troppo dittatoriale, è troppo referenziale, è troppo legata al denaro al di là delle chiacchiere, e infatti continua a caricare il forno di carbone con date, calendari e partite che stanno svilendo il calcio, non lo stanno esaltando.
Torniamo a quando il calcio era...
Era una volta alla settimana, due quando facevi le coppe, ma soltanto se andavi avanti il mercoledì alle 20.30 era la partita. Anche lì le partite delle coppe in televisione davano molto poco, dovevi rivederti poi le immagini il giorno dopo come si dice adesso, degli highlights, e la stagione 72-73 comincia ad andare a San Siro, e una delle prime partite è incredibile, perché credo che sia tuttora la partita in cui è stato segnato il maggior numero di gol in Serie A. Milan-Atalanta 9-3. Una partita incredibile, e mi ricorderò tutta la vita che lunedì mattina io mi prendo la mia Gazzetta dello Sport e leggo che Rocco era arrabbiato dicendo: non si possono prendere tre gol a San Siro dall'Atalanta. All'epoca l'Atalanta era una squadra che lottava solo per salvarsi, no? Quindi, con tutto il rispetto, gli disse: sì, ma il Milan che prende tre gol da me ne ha fatti 9. Comunque, quella stagione lì il Milan procede molto bene a passo spedito in campionato, dove combatte con la Juventus e la Lazio di Tommaso Maestrelli, in Coppa delle Coppe, avendo vinto la Coppa Italia l'anno prima, e anche in Coppa Italia.
Riprendiamo però quando il calcio si giocava davvero una volta alla settimana, due volte con le coppe europee, con quella che era la composizione dell'epoca. La stagione 72-73 è una stagione figlia di un trofeo.
Perché sì, il Milan... la Coppa Italia del 72. Ed è la stagione in cui io, come abbiamo detto, comincio dallo stadio, e c'è tutta la storia del Milan. Sofferenza, dolori, vittorie esaltanti, sconfitte brucianti. Allora, mentre la Coppa Italia si giocava tutta a giugno, si giocavano ottavi, quarti, semifinale, finale, tutta concentrata nel mese di giugno, Milan va avanti in Coppa delle Coppe, perché appunto aveva vinto la Coppa Italia l'anno prima, e combatte in campionato con la Juventus e la Lazio punto a punto fino all'ultima giornata, e succedono le cose incredibili, perché c'è quel famoso Lazio-Milan 2-1 il sabato di Pasqua, perché non si poteva giocare la domenica di Pasqua. Qui viene espulso Rivera, viene espulso Rocco, Lobello annulla un gol regolarissimo di Chiarugi che avrebbe dato il 2-2 al Milan contro Lazio,
in una garanzia
per lo scudetto, e quello era Concetto, era proprio pater familia,
il comandante proprio.
Quindi il Milan gioca poi le partite successive rimaneggiato. Mi ricordo che subito dopo ci fu un Milan-Napoli deciso al 90° su punizione da Chiarugi, che manteneva in corsa. Poi ci fu il rientro di Pierino Prati, che era alle battute finali della sua avventura del Milan, perché si infortunava continuamente, rientra a Torino contro il Torino, dopo pochi minuti prende una buca, si infortuna ancora e va fuori. Quindi il centravanti di quel Milan era Bigon. C'è un derby vinto 3-2 in maniera rocambolesca, con un gol di Polpaccio di Bigon che quasi si stava allacciando le scarpe, ma il Milan arriva alla l'ultima settimana della stagione prima della Coppa Italia in questo modo. Mercoledì c'è la finale di Coppa delle Coppe contro il Leeds United, e la domenica c'è Verona-Milan, e il Milan è davanti alla Juventus e alla Lazio di un punto. Che cosa succede? Il Milan a Salonicco in Grecia contro il Leeds vince 1-0, segna Chiarugi dopo 3-4 minuti su punizione, tanto per cambiare. E poi c'è un assedio degli inglesi. Mi ricordo uno scozzese, Lorimer, Bremner e altri giocatori importantissimi, un fallo di reazione di Sogliano per un fallo subito da Rivera a centrocampo, un assedio dove William Vecchi si esalta come non mai, diventa l'eroe di quella notte e di quella coppa. Infatti poi il coro della curva diventa William Monaco, perché volevano che andasse ai mondiali in Germania nel 74, e quindi il Milan porta a casa il trofeo. La domenica...
Piccola parentesi, sì. Pillole di storia.
Sì.
Questa è la prima finale europea in cui il Milan è seguito dalla tifoseria organizzata, sì, perché è la prima apparizione dello striscione della Fossa dei Leoni.
È a Salonicco.
A Salonicco, cioè proprio lo striscione lungo, non era più la rampa 18, sì, ma si erano spostati, diciamo, da quella che oggi potrebbe essere comunemente riconosciuta come la curvetta tra l'arancio e il blu, si erano iniziati a spostare sul rettilineo. Com'è stata quella fase pionieristica anche del tifo organizzato? Perché erano gli anni in cui il movimento ultra italiano incominciava a brulicare in maniera importante, e Milano, con la nascita della Fossa nel 68 e poi dei Boys dell'Inter del 69, incominciava a fare un po' da apripista a questo fenomeno culturale che caratterizzerà poi la città di Milano e il Milan.
Dunque, io ho fatto qualche trasferta in treno con la Fossa dei Leoni. Mi ricordo quelle due, come ti avevo detto, in campo neutro,
Sì.
a Verona contro la Roma, dove ho avuto molta paura, perché il ritorno, tra l'altro, signor Pierino Prati, era nel 74, perché era esploso un petardo durante un Milan-Juventus, avevano squalificato il campo, adesso non mi ricordo, però comunque, allora finisce la partita al Bentegodi di Verona, già che non è una città molto amata dai milanesi. Io e mia sorella ci avviamo a piedi per andare alla stazione a prendere il treno, tanto la fossa sarebbe partita un'oretta dopo, noi ci avviamo. E a un certo punto sul viale noi ci troviamo davanti gli ultras della Roma e dietro la fossa dei Leoni che stava arrivando e parte una sassaiola fittissima con me e mia sorella in mezzo. Allora ci siamo nascosti dietro a una macchina, coprendoci la testa con i cuscinetti, con i famosi cuscinetti del Milan che si portavano allo stadio. È durata pochi minuti, però lo spavento è stato grosso. Appena finita, noi siamo tornati indietro, ci siamo uniti alla Fossa dei Leoni perché eravamo
Certo.
spaventatissimi. Mia sorella era molto bella, era bionda con gli occhi azzurri, aveva 5 anni più di me, quindi all'epoca ne aveva già 16-17 e quindi a noi in trasferta i ragazzi della Fossa ci trattavano molto bene.
Una tipa da stadio
Ci trattavano
comunque.
molto bene, sì, eravamo molto, ci chiedevano se volevamo qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, eccetera. Quindi erano. Poi eravamo andati, mi ricordo una volta, se non sbaglio, a Palermo in aereo, sempre in quella stagione lì, con un gol di Rivera, Milan vince 1-0 sotto un acquazzone, un nubifragio, gol di Rivera sul rigore. Insomma, io ho visto di campionato tutte le partite, le 15 partite a San Siro. E 5-6 trasferte a Firenze con la Fiorentina, Bologna, eccetera. E quindi ci godiamo la domenica mattina dopo aver vinto la Coppa delle Coppe. Mio papà, che era amico di due consiglieri del Milan, aveva anche degli affari, credo, si chiamavano Ghizzo e Corda. Quelli della mia età se li ricordano perché erano soci di Buticchi. Si era fatto dare 6 biglietti, quindi partiamo io, mia mamma, mia sorella e due miei, il cugino Antonio e sua
Famoso così.
moglie, una macchina sola. Partiamo domenica mattina per andare a Verona. Partiamo alle 9, la partita era alle 14:30, come al solito. L'autostrada Milano-Venezia per andare a Brescia, che era ancora solo su due corsie, a un certo punto, intorno alle 10, 10 e mezzo, incrociamo il pullman del Milan. Il traffico si era congestionato perché c'era una colonna di macchine che da Milano andava a Verona, che non puoi capire, e c'era il pullman del Milan che stava andando a Verona. E noi eravamo rimasti un po' sorpresi, perché di solito andavano in ritiro il sabato. Però io dissi saccente a mia sorella, ai miei genitori, al mio cugino, ma sono tornati dalla Grecia giovedì, si sono allenati solo venerdì, non hanno fatto il ritiro a Verona, sono rimasti a Milanello, sono partiti stamattina, l'avevo letto sulla Gazzetta dello Sport, fu la madre di tutti gli errori quella lì, perché Nero Rocco aveva chiesto a Buticchi di rinviare la partita a lunedì e Buticchi disse no, il Verona è salvo, ce la
Tutto a
facciamo,
posto.
tutto a posto, ce la facciamo. Ora andiamo a Verona e inizia la partita contro i signori nessuno, Verona 1-0, 2-0, 3-0. Mezz'ora del primo
Tanto
tempo.
se ho visto un po' di immagini, no? Anche quando ho lavorato a Milan Channel, dell'archivio di quella partita, Bentegodi. Tutto milanista,
Tutto
no?
milanista.
Diciamo il nonno del Camp Nou dell'89, sostanzialmente.
Quando noi arriviamo allo stadio, mio papà parcheggia, stiamo per entrare perché eravamo in tribuna. Abbiamo visto da lontano il presidente del Milan Buticchi e il presidente del Verona di allora, che era Garonzi, che era diventato famoso per un rapimento, eccetera, eccetera.
Ok.
Buticchi lo prese sotto braccio e gli disse: vieni che ti faccio vedere San Siro, perché lo stadio era tutto rosso-nero, tutto rosso-nero. C'era uno spicchio piccolissimo di tifosi del Verona, tutto milanista. E il Milano vinceva lo scudetto già da 4-5 anni, perché l'aveva vinto nel 68 l'ultimo. Insomma, morale, primo tempo 3-1. Però cosa succede? Che la Lazio sta pareggiando in casa 0-0 col Napoli e la Juventus sta perdendo a Roma. Quindi il Milan sarebbe ancora campione d'Italia.
Paradossalmente.
Paradossalmente, nella ripresa la Lazio, se non sbaglio, sì, credo di non sbagliare, finisce 0-0 la partita col Napoli e quindi arriva poi terza. La Juventus invece prima pareggia e allora sarebbe stato spareggio con la Juve, perché a parità di punti, ti ripeto, la vittoria valeva 2 punti e il pareggio 1, a parità di punti c'era lo spareggio.
La Lazio perde con il Napoli.
Perde con il Napoli alla fine.
1-0. Ecco.
E quindi, esatto, si perde 1-0 con il Napoli, la Juventus invece rimonta con Cucureddu e Altafini, vince la partita e quindi il Milan nel frattempo perde 5-3 la partita col Verona. A mia sorella scende tutto il rimmel sulle guance perché piangeva come una matta, piangeva anche mia sorella, perché mia mamma, perché piangeva mia sorella, quindi era triste uguale. Il ritorno è molto mesto, molto mesto. Mi ricordo il giorno dopo a scuola che non riuscivo a alzare la testa, ma non c'erano gli sfottimenti degli interisti degli juventini. Però sapevano tutti che io ero milanista, ero stato a Verona, mi ero visto tutte le partite.
E anni dopo tu hai...
No, anni dopo, aspetta, un mese dopo c'è la rivincita.
No, aspetta, però su quella partita lì di Verona, sì. Anni dopo tu vieni in possesso di un aneddoto.
Ah, sì?
Di un giocatore del Verona che era Zigoni.
Gianfranco Zigoni.
Papà di Gianmarco, che ha giocato nelle giovanili del Milan, esordito anche in prima squadra e vinse anche una Coppa, la Coppa Italia Primavera, l'ultima Coppa Italia Primavera con il Milan di Giovanni Stroppa, che era in campo quel pomeriggio.
Grande stella, un giocatore matto, giocatore tecnico, bravissimo, un cannoniere, aveva giocato nella Roma, nella Juventus, e quella domenica lì giocava nel Verona. Lui anni dopo lo intervistai a Tele+2. E prima di iniziare l'intervista, candidamente disse: sai, il Verona era salvo, quindi per noi quella partita non contava assolutamente nulla. E noi facevamo le azioni, facevamo gol, senza avere il minimo di ostacolo da parte del Milan. Quindi che cosa succede? Nell'intervallo abbiamo lasciato la porta dello spogliatoio spalancata. Che cosa vuol dire? Che verrà qualcuno del Milan e dice: sentite ragazzi, fate i bravi, poi ci mettiamo a posto, però adesso basta. E invece non venne nessuno. Qualcun altro della Roma, anni dopo, mi disse che rimase aperta anche la porta della Roma.
E qualcuno arrivò.
Forse.
E Luca, è un periodo nel quale l'avvento di Buticchi come presidente del Milan portato, queste sono le cronache dell'epoca, da Gianni Rivera in società, poi Buticchi che era, diciamo, un socio, quello che oggi verrebbe chiamato un socio, un azionista, disse: io ci metto i soldi, voglio comandare.
Sì, lui è un armatore, un navale di La Spezia, milanista, e può esordire con un plan incredibile, perché vince la Coppa delle Coppe e in testa all'ultima giornata di campionato. Un mese dopo vince la Coppa Italia contro la Juventus. Però quel famoso triplete coniato poi dagli interisti moltissimi anni dopo avrebbe potuto farlo Buticchi alla presidenza del Milan, che era ben voluto dai tifosi, perché sai, quando uno inizia così, certo, vinci la Coppa delle Coppe e la Coppa Italia, perdi il campionato, l'hai perso per colpa tua, perché Rocco sapeva che i giocatori dopo quella finale incredibile in Coppa delle Coppe erano un po' svuotati, probabilmente avevano fatto un po' troppa festa in quei 2 giorni di
sboccia.
Anche a Milanello il sabato sera si è saputo poi negli anni, uh-huh. E quindi giocare a lunedì sarebbe stato più intelligente, la Lega avrebbe accordato il rinvio perché il Milan aveva vinto la Coppa delle Coppe. Non accordare il rinvio che aveva chiesto Rocco fu la madre di tutti gli errori, e questo è un peccato, perché poi dopo che cosa succede? Che la stagione successiva, quando il Milan è un po' sgonfio, molto sgonfio in campionato, perde un derby addirittura 5-1 in casa. Mi ricordo che dopo 9 o 10 minuti vinceva l'Inter già 3-0. E il mercoledì dopo c'è una semifinale di Coppa delle Coppe con la squadra più forte d'Europa. In quel periodo il Borussia Mönchengladbach era tra le squadre in assoluto più forti d'Europa. Il Milan incredibilmente, con Pizzaballa tra i pali, vince 2-0.
Portiere della Fatal Verona in casa del Verona.
Esattamente, vince la Coppa, vince la semifinale d'andata 2-0. All'epoca valevano i gol doppi, quindi il Borussia avrebbe dovuto vincere 3-0 al ritorno. Mi ricordo che era festa, non mi ricordo se era il 25 aprile o il primo maggio.
10 di aprile. L'andata è il 10 aprile, il ritorno
10 aprile.
Il 24 aprile,
allora,
il ritorno.
Avevamo fatto festa io e noi con mio papà, era il compleanno di mio papà il 10 aprile, perché noi andammo in montagna per qualche giorno. Io mi ricordo che la Gazzetta dello Sport, il giorno dopo quel Milan-Borussia che io avevo visto a San Siro, la comprai in montagna, in Valsassina, nel paese dove avevamo noi la casa per il compleanno di papà. Dopodiché il ritorno, Milan perde solo 1-0 e quindi va in finale contro il Magdeburgo.
Finale che il Milan perde, perde, ma sono delle settimane, ci sono degli scricchioli importanti.
Ci sono delle voci. Sì.
Perché il rapporto tra Buticchi e Rivera, quindi tra il presidente del Milan e chi lo aveva portato effettivamente a varcare la soglia del civico numero 3 di Via Turati, sì, si erano pesantemente incrinati.
Sì, sì, si erano pesantemente incrinati perché arrivano all'orecchio di Rivera le voci che verso la fine della stagione del 74 Albino Buticchi offre Rivera al Torino al presidente Orfeo Pianelli. Nel Torino c'era una stella luminosa che era Claudio Sala, molto più giovane di Rivera, che poi avrebbe vinto lo scudetto col Torino qualche anno dopo. Era veramente un nascente, un'ala destra talentuosissima. E addirittura Buticchi si sente rispondere da Pianelli: grazie, ma non faccio l'antiquario. Allora Rivera aveva 31 anni, sarebbe poi durato altri 5 anni perché ha vinto anche lo scudetto della Stella. Claudio Sala era più giovane, insomma questa onta di Rivera offerto dal Milan al Torino e addirittura rifiutato dal Torino fa scendere Rivera sul piede di guerra. Quindi lui praticamente si ammutina dopo la finale di Coppa delle Coppe, l'estate è incredibile e sostanzialmente che cosa succede? Costringerà Buticchi a lasciare. Lui nel frattempo aveva preso l'allenatore del Torino che era Gustavo Giagnoni, altro allenatore emergente, che non aveva niente contro Rivera, ma che aveva allenato il Torino con Claudio Sala. E però il rapporto anche con lui non funziona splendidamente perché Rivera coltiva il sospetto che ci fosse anche un po' la volontà di Giagnoni. Insomma, fatto sta che questo episodio se ne va Rivera, se ne va Buticchi, diventa presidente Pardi, ci sono 2 o 3 anni di interregno, finché il Milan è mediocre in quegli anni, 74, 75, 76, non succede più nulla. Addirittura nel 76-77 rischia la retrocessione, perché inizia la stagione con un altro genio del calcio che era Pippo Marchioro, all'epoca considerato un fautore del calcio totale, un innovatore rivoluzionario, pronti via, arriva al Milan e mette Maldera, che era terzino sinistro, con la numero 10, e Rivera, che era il numero 10 per eccellenza, all'ala destra.
Diciamo che non c'erano i numeri fissi, ma il 10 era fisso sulle spalle di,
sì,
di Rivera.
Di Antonioni, di Mazzola, di Rivera, dei fantasisti, no? E il 7 era all'ala destra. E il Milan va malissimo, quindi a un certo punto viene richiamato Nereo Rocco. Il Milan si salva solo all'ultima giornata di campionato, contro il Catanzaro, e poi poche settimane dopo vince la Coppa Italia in finale a San Siro contro l'Inter, ultima partita di Sandro Mazzola con la maglia dell'Inter, che dice a fine partita a Beppe Viola, che lo incrocia mentre esce dal campo, la famosa frase: volsi così colà dove si puote, Sandro Mazzola, cioè ho fatto quello che ho potuto, grazie, arrivederci a tutti. E poi 2 anni dopo, con l'Idol Marocco, il Milan vince lo scudetto della Stella, quindi risale un po' la china.
Ma questo ve lo raccontiamo nell'episodio della prossima settimana.
Milan News in podcast.